Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Senatore Crimi, prima della pausa estiva state tornando a vivere giorni caldissimi in Campidoglio, dove la sindaca Raggi è nuovamente assediata. La questione ATAC, l'azienda di trasporto pubblico della città, si ingigantisce con le accuse di raccomandazioni, fra virgolette, lanciate dall'ormai ex direttore generale Rota al numero uno della commissione trasporti Stefano. Accuse riprese immediatamente da Matteo Renzi in un attacco frontale a voi grillini. Come replicate?
Guardi, c'è poco da replicare. Se l'ATAC è nelle condizioni in cui è l'ATAC è in condizioni disastrose, quando l'abbiamo presa andrebbero trovate le responsabilità di chi l'ha amministrata in questi anni alternativamente tra Partito Democratico e le destre nelle varie loro accezioni, quindi le responsabilità bisogna cercarle lì. Oggi noi abbiamo ereditato una situazione veramente drammatica, abbiamo provato a metterci mano e questa storia delle raccomandazioni è veramente una bufala che non ha altro che fake news quando vengono riprese anche dal Partito Democratico. Queste sono le vere fake news, basta vedere quello che è stato pubblicato e si capisce che non c'è nessuna raccomandazione. Piuttosto andassero a cercare le loro raccomandazioni, perché molta della gente che hanno messo nelle aziende municipalizzate, e quello è il grosso problema oggi, le aziende municipalizzate sono state in passato sempre un bacino elettorale e quindi assunzioni e altro fatte al fine di ottenere consenso elettorale, quello che avviene in tante altre parti d'Italia, che è avvenuto in Sicilia per esempio, ed è una questione alla quale ci troveremo comunque ad affrontarla alle prossime elezioni.
Rota, che tanto bene aveva fatto in ATM, l'omologa milanese di ATAC, ha sottolineato come l'azienda romana non paghi i TFR e l'ultima volta si è arrivata a pagare gli stipendi nell'ultimo quarto d'ora disponibile. Su quali punti proverà la Raggi a riprendere quota? La privatizzazione chiesta dai radicali e sottoscritta anche per esempio dal ministro Calenda non è una soluzione possibile?
Io credo che questa sia una cosa che devono approfondire in giunta, insieme cercare la soluzione migliore. Non vorrei che questa sia una scusa per andare a tappe forzate verso una privatizzazione. E spero che se la scelta deve essere fatta verso la privatizzazione non sia appunto un passaggio obbligato. Credo ancora che ci possano essere delle speranze per poter salvare ATAC, come abbiamo fatto in altre città d'Italia in cui abbiamo ereditato, anche in quel caso, situazioni drammatiche, per esempio penso a Livorno, all'azienda dei rifiuti, tramite una gestione oculata anche dell'eventuale concordato preventivo, insomma è stato possibile risanare l'azienda e oggi è florida. Ecco, io spero che ancora ci sia questa chance, anche perché il Comune di Roma vanta un credito nei confronti di ATAC, quindi un eventuale fallimento di ATAC, quindi una cessione ad altri del servizio, avrebbe anche un forte danno per lo stesso Comune di Roma, per cui è una partita abbastanza importante che non bisogna affrontare solo dal punto di vista aziendale, ma da un punto di vista complessivo di città e di un servizio che è non serve solo i romani, serve i milioni di turisti che vanno a Roma. È un problema, direi, che è anche a livello nazionale, cioè non dobbiamo dire è un problema di Roma, anche il governo e tutte le non devono semplicemente dire un problema di Roma e liquidarlo semplicemente con privatizzino, perché appunto, come dicevo, Roma è una vetrina per tutto il mondo e il servizio di trasporti pubblici è la prima cosa a cui qualunque turista accede.
Fanno rumori tuttavia le accuse di un altro dei vostri, Andrea Mazzillo, assessore al bilancio a Roma, il quale ha affermato che nella giunta Raggi molti sono coloro i quali non conoscono né Roma né i suoi cittadini. Mazzillo è stato subito ripreso dalla sindaca, ma qualora dovesse certificarsi la rottura sarebbe il 17° nome che salta fra cariche istituzionali e in aziende partecipate in un anno di amministrazione. I vertici del movimento cosa dicono?
Francamente non credo che sia il numero delle persone che siano state sostituite che conta. Quello che è importante è che chi fa bene il suo lavoro prosegua, chi non fa bene il suo lavoro non prosegua. Oggi sul blog di Beppe Grillo è pubblicata una giornata di un assessore, l'assessore all'ambiente Pinuccia Montanari, una specie di memorandum, un suo diario, e fa vedere come la Montanari trascorre la sua giornata per le strade, in mezzo alla gente, ascoltando i cittadini, cercando di accorgersi personalmente di ciò che succede. Quindi diciamo anche è una risposta per dire Non è vero che la giunta è staccata dai cittadini o non sa quello che succede. Ecco, forse chi si occupa di bilancio, magari più di altri, si ritrova chino sui libri, ovviamente, del bilancio e dei conti, ha meno possibilità di vivere la vita quotidiana con i cittadini. Forse è quella sensazione che magari ha provato Mazzillo e ha pensato che fosse una sensazione di tutta la giunta, quindi non gliene farei neanche una colpa in questo senso per il proprio ruolo che copre.
A proposito di movimento, la scorsa settimana avete celebrato l'abolizione dei vitalizi decisa dalla Camera, su cui tanto vi siete impegnati sin dal primo giorno in Parlamento. Il nome della riforma però è del pedino Richetti. Vuole spiegare ai più distratti come mai, se è sempre stata una battaglia combattuta dai grillini?
Beh, questo non dovremmo spiegarlo noi, ma il PD. Noi abbiamo portato in aula e in Consiglio di Presidenza delle delibere, dei disegni di legge. Alla fine il PD, che ovviamente è il partito di maggioranza alla Camera, ha deciso di puntare sulla legge Richetti. Noi, pur di portare comunque a casa il risultato, abbiamo puntato anche noi, abbiamo detto ok, volete la legge Richetti, non importa, non ci interessa il titolo. È comunque grazie a noi che la legge Richetti, che era in un cassetto da 4 anni, quindi se è stata tirata fuori adesso, forzatamente, diciamo, dal PD, è perché abbiamo insistito, altrimenti sarebbe rimasta lì. Poco importa di chi è la firma, l'importante è il risultato in questo caso, come in tante altre cose. Non importa che il reddito di cittadinanza riporti la firma del Movimento 5 Stelle, l'importante è che sia approvato, così come vale per tutte le altre leggi che abbiamo proposto.
E sembra che la posizione del Movimento 5 Stelle sui vaccini suoni un po' come un nulla contro, ma libertà di scelta. Dove comincia e dove finisce questa libertà di scelta? È una posizione condivisa da tutti o no?
Assolutamente sì, la libertà di scelta è il principio fondamentale su cui ci si deve basare sul tema dei vaccini. Nel momento in cui si impone, come è stato fatto dal governo, con sanzioni e si allarga a una quantità di vaccini spropositata, 10 rispetto ai 4 che non erano neanche obbligatori precedenti, e si ha una reazione contraria. Io credo che se tutti i cittadini fossero messi nelle condizioni di sapere quali sono le condizioni, quali sono le controindicazioni, quali sono i benefici della vaccinazione, sarebbero pronti a vaccinare i propri figli lasciando libertà a qualcuno di non farlo, e questo comunque sortirebbe gli effetti di immunità di gregge di cui si parla per il tema dei vaccini. Una cosa che mi fa arrabbiare anche in tutto questo è la modalità, per esempio, io credo che questo dovrebbero saperlo i cittadini, con cui si è passati da 12 a 10 vaccini, cioè si è partiti che i vaccini obbligatori dovevano essere 12, poi alla fine se ne sono stati tolti 2. E si è passati a 10 vaccini. Perché si è passati da 12 a 10? Non per un motivo scientifico, un motivo etico, un motivo chissà, uno può pensare quale altro motivo, no, semplicemente perché non esistevano dei multicomponenti che comprendevano anche quei 2 vaccini. Per intenderci, esisteva un'iniezione, per far comprendere a chi ci sta ascoltando, con 4 vaccini dentro e un altro con 6 vaccini dentro, totale 10. Gli altri 2 sarebbero stati separati con una iniezione autonoma di vaccino. Allora, per ridurre i costi complessivi vengono scelti i 6+4, e non per una motivazione scientifica o per una motivazione immunologica seria. Questo fa capire come dietro non c'è una volontà specifica di andare a intervenire su un'epidemia o su un'emergenza, perché se quello c'era bastava intervenire immediatamente sul morbillo con una vaccinazione obbligatoria e temporanea solo sul morbillo e si sarebbe affrontata quella emergenza di cui si parla, ma ancora forse è un po' esagerato parlare di emergenza.
Crimi, dopo l'estate, come spesso voi esponenti 5 Stelle avete dichiarato, verrà deciso il nome del candidato premier del Movimento. Non le chiedo il favorito o il suo preferito perché non me lo dirà, ma avete già chiari alcuni criteri di scelta? Verranno interpellati nuovamente i fruitori del web in quella democrazia dal basso che qualche problemino ve l'ha creato per le comunarie, come per esempio il caso Castimatis?
Guardi, sicuramente sì, verranno coinvolti tutti gli iscritti al web. Non credo che ci siano problemi di questo tipo su questo tipo di incarico. Io credo che su questo incarico i nostri iscritti al web avranno una conoscenza, ecco, mettiamo così, dei candidati tale da poter decidere bene. Il caso Cassinatis o comunque i casi comunali sono sempre casi locali in cui la base che sceglie, quindi che vota, è molto limitata. In questo caso, nel momento in cui la base che sceglie è tutta quella nazionale, con oltre 100.000 iscritti. A mio avviso, qualunque scelta sarà fatta, sarà la scelta migliore.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.